per oggi, che ho intitolato in una maniera particolarmente pomposa. Ho intitolato Il cielo sulla terra. Il cielo sulla terra. C'è una lettera in particolare, quella della scritta da Paolo alla Chiesa di Corinto, la prima delle due, in cui per almeno due volte, forse ce n'è una terza, ma non ha importanza, si rivolge a costoro, a questi abitanti di Corinto, con delle parole particolari. Ve ne leggo una. Capitolo 3, al versetto 16, dice: «Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito abita in voi?» Ricordate che c'era un personaggio da qua che se lo ricordava spesso questo fatto, queste parole. Lorenzo era affezionatissimo a questo, diceva: «Ma non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?» Lorenzo non c'è più, ma la parola è lì e c'era prima di Lorenzo, eh? Non è che adesso sia cambiato qualcosa. Vogliamo provare ad incorporare la riprensione e l'invito che c'è dietro a queste parole, per ciascuno per se stesso. Ciascuno può dire: «Ma tu, Giorgio, Carla, Franco, Giovanni, quello che sei, non sai di essere il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in te?» È una frase meravigliata. E il sapere non è un sapere così, sì, lo leggo dal versetto 16 del capitolo 3 dell'edizione, non è importanza questo, ha un valore di sapienza rivelata e noi non possiamo sfuggire da questo. Se sfuggiamo per qualche ragione siamo dei doppi. E il fatto è che questa stessa frase la ripete in termini un po' diversi nella stessa lettera, al capitolo 6, versetto 19, dice ancora in termini interrogativi: «E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi?» Quindi, se vogliamo, appesantisce ancora il valore che dà questa parola. Non sapete. Cosa si aspetta, Signore, come risposta del nostro cuore a fronte di una domanda così meravigliata, in qualche modo anche così amareggiata, mi sembra. Non lo sapete. Se la propone così, almeno in parte vuol dire che non vede uscire o non vedeva uscire dal cuore di questi signori degli atteggiamenti tali che gli dicessero: «Oh, stanno comprendendo che cosa ho fatto per loro». E questa parola è ancora così. E questa parola, tra l'altro, non la dice come si suol riferirsi, usando un linguaggio un poco corretto, come si dice, degli stinchi di santi. Non erano così bravini i corinzi. Ci sono due lunghe lettere piene di riprensioni per questo, per questo, per questo e così via. Però ad essi conferma in realtà l'Apostolo Paolo che in loro abita lo Spirito Santo di Dio. Allora, noi potremmo fare una scaletta stupida: «Ah, ma non siamo mica come i corinzi, siamo peggio». Questo sarebbe veramente perverso, sarebbe pararsi dietro una giustificazione ignobile per non riconoscere la realtà del Signore Gesù, di quello che gli ha fatto per noi. Non diciamo di fare questo, sto solo stimolando la nostra attenzione a prendere coscienza di che cosa il Signore ci ha promesso, ma non una promessa di cui vedremo, di cui si dirà, di cui forse. Non sapete voi che siete, è un presente. Così come tutta la parola, mi riferisco ad altri termini che adesso vado a richiamare, che sono nella lettera Efesini in particolare, quando troviamo scritto: «Ma Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo». Non dice «ci vivificherà». Ci ha vivificati, è un fatto avvenuto, un fatto compiuto. E aggiungi: «E ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù». Ma sono tutti dei termini in cui il verbo è al presente. Stanno dicendo, sono cose, sta dicendo l'Apostolo e lo Spirito naturalmente, che ha spinto Paolo a dire queste cose, sta dicendo che sono verità già concretizzate e sono sigillate perché, qual è il sigillo? Qual è il sigillo che definisce che sono andate a punto, concrete, e non si muovono più? È Cristo risorto davanti al Padre. La risurrezione di Cristo era necessaria, perché se fosse, diciamo, solo morto, va bene, non, avremmo saputo una parte del nostro destino, ma sarebbe stato un destino mozzato, un destino senza una gloria superiore, come invece quella il Signore ha voluto dare al suo figlio. Ma il fatto è che quella che ha dato al suo figlio l'ha regalata a ciascuno di noi. Ciascuno di noi è oggetto di questo regalo particolare, ed è tutto già firmato e sigillato nei cieli, agli occhi del Padre. Lo leggevo prima: siete seduti nei luoghi celesti, siete stati vivificati con Cristo in Gesù. Gesù quando è stato vivificato? Quando è nato da Maria? No, è stato vivificato quando è risorto dalla morte, quando è uscito dalla morte, vincitore sulla morte, è stato vivificato. E dice qua: ci ha vivificati con Cristo, dello stesso tipo di vita, della stessa cosa, partecipi in maniera totale dello stesso evento, della stessa dinamica dell'evento. La chiamo così con rispetto, perché non so cosa dire in termini che siano adeguatamente santi, ma a me dà lo stesso l'idea, una dinamica, una successione di cose che ha preso una sua perfezione, si è sigillata come tale irrimovibilmente per tutta l'umanità, irrimovibilmente nel tempo e irrimovibilmente nel valore. Allora, come possiamo noi, a fronte di queste cose, se proviamo a guardarci un attimo correttamente, quali noi siamo, ciascuno per se stessi, ora, qui nella nostra chiesa o nella nostra casa, non ha importanza, e dire: ma che cosa sono io rispetto a questo quadro che il sole è il sole, sì, il Signore mi manda di me stesso. Questo me l'ha mandato perché io lo faccia mio, perché io mi specchi su questo quadro, così come l'ha mandato per ciascuno di noi. Specchiati qua, e se non ti ci vedi, non mi dire che lo specchio è sporco, sei tu che non sei pulito, sei tu che lasci ancora qualche cosa in mezzo, che lasci qualche tenebra che ti viene dalla tua natura, che io capisco, perché il Signore lo capisce perfettamente. Se non l'avesse capito, non sarebbe successo nulla di quello che è venuto sul Golgota e la resurrezione successiva. Però questo non ci giustifica a mantenere la posizione. Va bene, è vero che la comprensione di queste cose è possibile e impossibile. Secondo me è impossibile. La comprensione di queste cose è solo una rivelazione che il Signore dà a chi lo cerca. Scusate, bisogna che... È un dono celeste. Non si può sottoporre la rivelazione di Dio a un ben organizzato ragionamento. E invece purtroppo è quello che facciamo tanto comunemente. Facciamo un ragionamento più o meno organizzato, con la mia interpretazione è un po' diversa dalla tua, tutta una serie di cose così, ma alla fine, se proprio, come si suol dire, ci dovessimo mettere la mano sul fuoco, non sappiamo mettercela. Perché dentro non manca quella cosa particolare che è la rivelazione. La rivelazione non ha bisogno di essere sostenuta, non ha bisogno di essere spiegata. È, perché è. Come, cosa vuol dire? Perché è verità, è la verità, è la persona stessa del Signore Gesù. E il Signore non si è negato a dare rivelazione a nessuno, è felice di aprire il cuore a rivelazione di ciascuno di noi. Ma siccome la rivelazione è veramente un dono di alto rango, non solo, e diventa anche fortemente impegnativo, non può darci delle rivelazioni che sa che ci peserebbero come qualche cosa che poi ci dovrebbe imputare. Quindi mantiene lentamente un processo per riuscire a metterci nelle condizioni in cui almeno ci sia un punto in cui ci può dare rivelazione e agganciarci in maniera irremovibile. Ma ciò che sto dicendo è che la dimensione delle cose rivelate che il Signore ha per noi immensa, e noi ci accontentiamo così di quattro carabattole, come si suol dire. Ma recentemente molte volte siamo andati a leggere Efesini 3, dice di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. Giungiate affinché qui Alessio, Amara, Maria Teresa, chi voi, sì, giungiate, sta parlando a noi, giungiate ad essere ripieni della conoscenza di Dio. Ora, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di quello che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Ma non vi sentite vergognosamente messi come, non in castigo, perché il Signore non ci ha messi in castigo, ma in un angolo di vergogna? Io ho riflettuto parecchio, è abbastanza evidente, su queste cose negli ultimi tempi, ma veramente mi sono detto: ma Signore, ma non è possibile che tu mi supporti ancora, anche perché, se, come ho detto in preghiera, è vero che il Signore mi ha accolto come sono, ma questo è successo un po' di anni fa, mica ieri mattina, e oggi sono ancora qui con voi, esamino me stesso insieme, non solo nel giudicare a voi, ma insieme ci stiamo giudicando, ci stiamo guardando gli uni agli altri negli occhi, non perché sono belli o brutti, ma per dire: ma fratelli, ma abbiamo un Signore che, così come la parola dice, e noi siamo così come in effetti ci vediamo. E poi c'è tutto quello che non ci vediamo, perché io posso, sicuramente voi vedete delle cose di me, ci mancherebbe, ma non vedete mica tutto il resto di quello che può esserci nel mio cuore. E non vi voglio spaventare, ma quella realtà profonda lì, grazie al Signore, è un appannaggio suo e che come tale va trattata, ma non diminuisce la responsabilità. Però, fratelli, noi non possiamo restare in un cammino così di mediocrità, di abitudine, facciamo così. E non sto neanche più parlando di dire: ho letto, ho meditato, eccetera, lo do per scontato, ma anche quello è poco. Anche se invece di contentarci di avere soltanto letto e meditato, ma il nostro stato di comunione col Signore non si è mosso, non abbiamo ricevuto una rivelazione, sia pur candina così, in più, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona bene nella nostra relazione con il Signore. Vuol dire che stiamo esponendoci in una maniera in cui il Signore non riesce ad agganciarci. Ma non che non riesca perché non vuole, è perché non trova un terreno adatto dove la ricchezza della sua parola, della sua potenza, della sua grazia andrebbe dispersa. E scusate, in qualche modo buttarla per là ai porci, in qualche modo, nessuno si offenda, no? Allora c'è veramente qualche cosa a cui noi dobbiamo pensare. Mi sono messo a pensare qualche giorno fa ad alcune di queste cose. E ho avuto un momento particolarmente di commozione, di comunione col Signore. Ero ovviamente solo, in casa, forse era notte, non lo so. Non ha assolutamente importanza questo. Però gli ho chiesto: Signore, ma io voglio conoscerti come tu sei. Risposta: bisogna che tu venga da me come tu sei. È così. Allora, cosa vorrebbe dire? Cosa vuol dire questa risposta? Vuol dire che ci sono dei veli, delle tramezze, delle murature, delle armature tra te e me, che bisogna che tu venga con quelle, ma non difendendole, perché questo è il punto, che le difendiamo queste cose più o meno coscientemente, però laddove possiamo cominciare, bisogna cominciare ad andare davanti al Signore così come sono, dicendogli quello che sono, dicendogli quello che penso. E nel dire quello che penso intendo che io abbia l'onestà di cuore, perché non occorre altro, di dire veramente, non: ah, Signore, la tua parola, quella che ho letto prima dello Spirito, è bellissima, mi piace tanto, me ne sento ripieno, mentre dentro non è vero. Devo avere coraggio di dirla, lo dico così, ce la raccontiamo così, ma se io penso bene, in a tu per tu con te, come ti chiedo di trattarmi, io ti devo dire che se dovessi avere una potenza rivelata di questo che dico, sto mentendo. Devo sapere, avere il coraggio di dirlo. Allora a quel modo sarò andato da lui così come sono. E aprirò solo in quel modo al Signore la possibilità di mettermi le mani addosso. Un'altra cosa che mi è successa è che ragionando su queste cose, mi sono reso conto che è richiesta un'obbedienza. E allora ho affrontato l'argomento con il Signore, l'obbedienza. Sapete cosa ho saputo? Una cosa voi, spero che l'abbiate saputa prima di me, ma che l'obbedienza è la figlia della mansuetudine. Non ci avevo mai pensato. L'obbedienza è figlia della mansuetudine. Mentre l'obbedienza può essere un atto formale, anche esatto, la mansuetudine è una predisposizione naturale completa all'obbedienza, indipendentemente dal sapere che cosa sarà l'oggetto dell'obbedienza. E quali sono le persone di cui ci parla questo libro in cui insiste sulla mansuetudine? Quali sono? Sono due. Il leader dell'Antico Testamento e il leader del Nuovo Testamento. Ma va. Ma guarda che strano, proprio quelli, sì. Eh sì, perché sono stati veramente messi alla prova sulla mansuetudine di andare fino in fondo a quello che il Signore proponeva loro. Di Mosè sappiamo che è scritto nel libro 19 dei Numeri, mi sembra, nel capitolo 19 dei Numeri, è scritto che era un uomo mansueto come non ce n'era mai stato uno come lui. Mansueto. È strano che almeno in lingua italiana, così come ad essa sono stato abituato io da ragazzo, la mansuetudine suona anche un po' come una sempliciotteria, come, non so come dire, come un po' di dabbenaggine, ma non è assolutamente questo il senso che gli dà la parola. Mansuetudine è una predisposizione assoluta e naturale alla obbedienza, indipendentemente dal sapere di che cosa si tratta. E che non vuol dire fanatismo allo stesso tempo. E l'altro di cui si parla a proposito di mansuetudine è il Signore Gesù, particolarmente Matteo 11:28, quando dice prendete esempio da me. E quale esempio propone? Io sono umile e mansueto di cuore. Allora ha detto di queste cose di se stesso e cosa ha aggiunto? Prendete esempio da me. Ma c'è sulla vostra Bibbia questa parola che dice così? Allora chiama a me ad essere mansueto. Io sono partito da un concetto, ve l'ho detto un po', di obbedienza, e dove mi ha portato? Mi ha portato a dire bisogna che tu sposi la mia mansuetudine. Se tu sposi la mia mansuetudine, l'obbedienza è come un fatto conseguenziale e io ti posso portare bene. Come nella mia vita, dice, può dire Gesù, io sono stato portato dal Padre, come nella sua vita era stato portato Mosè. Ma vi rendete conto di come, se riusciamo a dargli un pochino di solvente per spargere questa parola, è di una ricchezza, di una sovrabbondanza, tolgo la parola solvente, di profumo che la sciolga, un buon profumo, è di una ricchezza incredibile. E in fin dei conti di una semplicità così naturale, ma così naturale che c'è da chiedersi come mai, anche per noi che in qualche modo siamo, in quanto cristiani, evangelici, bla bla, usciti dalle ali di Mamma Roma, siamo però ancora abbastanza costipati in forme, non dico formule, ogni tanto forse ne è, ma in forme in cui non c'è la libertà di respiro che il Signore ci ha voluto dare, ci manca. Allora forse riesco a farvi passare almeno un po' per volta, un pezzetto per volta, cosa ho inteso dire con il titolo Il cielo sulla terra, che non vuole essere una presunzione particolare, Ma è la promessa del Signore. Ha detto: se voi vi lasciate portare da me, io sono dentro di voi. E non ha detto: lo Spirito lo do a seconda dell'età, della classe, di qui, di là. Io lo do a chi? A chi crede, di cui io, che sono colui che solo può, giudico davanti al Padre quello ha creduto. E io sono garante di quella fede lì. Allora, lì può andare lo Spirito Santo. Allora, facciamo la domanda a ciascuno di noi stessi, ciascuno per se stesso. Ma il Signore, a me, lo chiedo a me, per me stesso, ha potuto garantire davanti al Padre che io ho creduto quella tal notte e so benissimo qual era e in che ora? Detto questo, io dico di sì, perché mi ricordo troppo bene cosa è successo. Come mai è passato tanto tempo da quella notte e sono qua, un po' più in là, un po' di allora? Qual è stato l'effetto della presenza dello Spirito Santo che il Signore ha donato nel mio cuore quella notte, da notte in là, in tutte le notti e i giorni che sono passati? Quale spazio effettivamente ha avuto lo Spirito Santo per navigare nel mondo su una rotta in più, su una barchetta in più, che sarei io, ma voi tutti siete barchette come me, più o meno grandi, più o meno navigate, più o meno di qui o di là, non ha importanza, ma tutto nello stesso modo. Io dico, ma fratelli e sorelle, credo che abbiamo da riflettere. Non possiamo accontentarci di essere e continuare sostanzialmente in maniera placida a vivere in uno stato di mediocrità che proviene essenzialmente da una crosta di incredulità che in fin dei conti conserviamo ancora nel cuore e l'altra da superficialità nel dare valore alle parole della parola. La parola ci invita in termini di una chiarezza assoluta. Torno a dire in questo momento, per ricordare a voi cosa intendo, cose che ho avuto occasione di citare abbastanza di recente, ma la famosissima frase che il Signore mi ha messo nel cuore un po' di anni fa, quando dice: figliolo mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendono piacere nelle mie vie. Ma non sarà mica una cosa così difficile, così strampalata, Dice dammi il tuo cuore, e non mi dice dammi la parte buona del tuo cuore, perché quella è un po' schifezzosa, te la tieni tu che non ne voglio sapere. Dice dammi il tuo cuore, e devo dire la verità, da un certo punto di vista il Signore preferisce che gli dica la parte schifezzosa, perché allora riesce a mettersi le mani sopra. Ma se io me la tengo, se la nascondo, e secondo voi, nelle varie circostanze in cui avete avuto momenti di confessione, di comunione con il Signore, avete mascherato qualche cosa? Potete dire di non averlo mai fatto? Non dico con quanta profondità di coscienza, ma se poi anziché essere profondità di coscienza e profondità di doppiezza, superficialità, il risultato non cambia. Che a fronte di un'offerta così aperta, così semplice, così ricca di promesse come è in quella parola lì, noi abbiamo gabbato il Signore. Perché il seguito di questa parola lo conosciamo. Dice: dammi il tuo cuore, quello che c'è, così com'è, non toccare niente, dammelo e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie. Ma vi rendete conto di cosa vuol dire? Scusate se ci ritorno sopra, io non voglio essere noioso, però le vie del mio cuore, chi le legge, chi le vede? Forse sì e no io, ma il Signore sì. Allora dice: dammi il tuo cuore. E poi dice però che gli occhi, la promessa del ritorno di questa consegna è che gli occhi vedranno. Ma vi rendete conto il rango della risposta? Noi siamo chiamati a consegnare al Signore i pasticcetti, non l'aggettivo giusto, del nostro cuore, con la promessa di ricevere quella luce che è esternabile, che è visibile, quella che tanto affannosamente cerchiamo fino al punto di proprio di negare il nostro cuore al Signore. Perché noi cerchiamo sempre di vedere le vie, le situazioni, diamo sempre un valore preliminare, prevalente alle situazioni e alle circostanze, sempre. Sono sempre quelle che per prime ci affannano. Ah, è successo così, allora bisogna andare là, per qui, far là. Cioè muoverci in base ad elementi, non dico solo tattili, ma che cadono sotto i nostri sensi. Invece il Signore ci dice, guarda, dammi quello che hai dentro. Dammi quello che hai dentro. Ci penso io a modificare le cose in maniera che gli occhi tuoi, cioè la parte che più ti rallegra, ti fa tirare il sospiro, il respiro di gioia, sarà quella che per prima vedrà la risposta, e vedrà la risposta nelle mie vie. Ma non è bello? Non solo ci propone qualche cosa che ha rango della nostra sensibilità per poterle raccogliere subito là dove siamo sensibili, ma dice anche che sono le sue vie. Quindi non ci dà una specie di contentino di classe B, è di classe A, perché sono le sue vie. E mi sono adesso soffermato solo su questo punto, ma quanti sono i passaggi della parola, anche nel Nuovo Testamento, in cui c'è questo tipo di invito, di riflessione. Ma cosa avrà voluto dire il Signore? Mi viene in mente uno quando ha detto che l'agricoltore, qual è che l'agricoltore che mette a mano l'aratro, c'è una frase così, no? Dice che non è, l'agricoltore che mette a mano l'aratro e guarda indietro non è adatto. Cosa vuol dire guarda indietro? Voi non avete mai guardato indietro dopo aver messo l'aratro a qualche cosa riguardante il rapporto con il Signore? E perché glielo mettiamo? Perché ci è così? Ma forse istintivo, perché ci sentiamo rassicurati da noi stessi, perché ci compiacciamo di essere stati bravini per avere fatto e combinato in quella circostanza, e non soltanto a tu per tu col nostro cuore, ma quante sono le occasioni in cui, ahimè, si fa di questo una testimonianza? Ma è vera testimonianza o è autoesaltazione? Perché è un attimo a scivolare dall'una all'altra, è un attimo. E dice, non è degno. Se mette mano all'aratro, poi guarda indietro, non è degno, non è la persona che mi serve. Vai avanti. Tutte le volte che l'aratro solca qualche cosa, io ti faccio vedere cosa che non va. Tu, man mano che vai avanti, lo sai già. Non c'è bisogno che tu torni indietro. Ci penso io. Allora, la parola, ne ho citata una dell'Antico Testamento, una nuova, ma volete strizzarla un po', non c'è bisogno di strizzarla tanto, basta fare così, cola di queste raccomandazioni, cola di queste semplici modalità di conduzione della nostra vita, proprio, ma cola che trabocca, e noi le trascuriamo, perché? Vogliamo provare a metterci con coscienza davanti al Signore? Vi ho detto di un piccolo passaggio a cui sono stato portato negli ultimi giorni, che ho detto, Signore, ma io voglio conoscerti, voglio conoscerti come tu sei. E che mi sono sentito questa risposta, bene, bisogna che tu ti presenti come tu sei. E l'altra risposta, questo ve l'ho già detto, è che la mansuetudine è la madre dell'obbedienza. Quante volte in qualche modo mi sono, non dico vantato, ma mi sono esaltato di fronte al concetto dell'obbedienza. Anche perché purtroppo in altri modi sulla parola è molto calcato, ma molto mal capito e molto mal spiegato. Non parliamo poi di quello che dice il mondo, l'obbedienza a questo punto diventa tutta una roba militarizzata, più o meno, no? Allora, se il Signore ci chiama in realtà a prendere un atteggiamento, a volere un atteggiamento nel quale ci accompagna senza nessun dubbio, è contento di farlo, si rallegra di trovare qualcuno che lo venga a cercare, cercatemi e io mi farò trovare, e per questo ci sono dei momenti particolari, che questi momenti siano perché uno si è fatto male, siano perché ha un pensiero economico, sia per via del lavoro, della casa, quello che è, non ha importanza, facciamo in modo che ogni strumento del quale il Signore ci serve gli permetta di darci almeno, fare almeno un graffio sulla nostra crosta, permettergli di venire a mettere le mani su delle cose che sono inveterate. Facciamo un'altra breve considerazione, ma ormai per ciascuno di noi credo che la conta degli anni da che ci siamo convertiti passa i 2 o 3, vero? Ma un po' più in là di 2 o 3. Sono tanti in generale. Ma proviamo a guardarci dall'alto. Immaginiamo di guardarci dall'altro come se fossimo noi in un certo momento padri e quelli che vediamo sono figli. Ma saremmo contenti di vedere dei figli che hanno fatto questa carriera in 20, 30 anni, qualcosa del genere? Lo sto traducendo in termini che siano un po' più facilmente comprensibili. Ma in una vita di tipo umano, dal punto di vista del progresso, saremmo veramente, penso, una montagna di falliti, più o meno. Con questo vi sto dicendo che dobbiamo confrontarci con la logica umana? No, sto soltanto dicendo che noi stessi, se sapessimo, volessimo vederci in un altro modo, avremmo una visione tale della quale saremmo portati a quel cuneo di cui il Signore ha bisogno, on off. Se vuoi puoi continuare così, ma non è quello che mi serve. Oppure accettare la sua partizione nel nostro cuore. Ci sono testimonianze di personaggi noti nella storia. Una di queste è Sant'Agostino, no? Che prima di arrivare al punto ha sofferto, ha brigato, ha fatto un sacco di cose distorte e così via. Però durante tutte queste il Signore l'ha stimolato, è riuscito un colpo a destra, un colpo a sinistra a entrare nel cuore di quest'uomo e a trasformarlo completamente, a fargli comprendere una rivelazione che non aveva prima. E io non so esattamente come sia andata nella storia di Sant'Agostino, ma viste tutte le cose che ha fatte nella sua vita, diciamo prima di convertirsi, solo per fissare indicativamente un momento storico, in base a quelle cose lì, sarà stato ben gradito dai cosiddetti, come si chiamano, quelli che stabiliscono le regole, quello che deve e non deve? Non lo so, ma se considero un poco come sono andate altre situazioni, gli avvenimenti precedenti a una conversione sono spesso stati oggetto di limite alla credibilità della conversione della persona, messo limite, messo dagli uomini, mentre il Signore l'aveva accettato. Allora, vogliamo veramente, un invito che torno a fare, a provare a dare aprire una porta di contatto volontaria, volonterosa, anche un po' caparbia, perché ci serve, o perlomeno perseverante, per permettere al Signore di entrare nel nostro cuore e di non avere remore a dirgli qualunque cosa che a noi sembri buona, cattiva, falsa, vera, non ha importanza, le sa. Quello che lo mette in difficoltà è che noi, sapendo tutte queste cose, mettiamo via perché non le sappia lui. Questo non gli va bene. Al desiderio e il bisogno di sapere, perché per quelle cose è morto, fratelli, ha pagato il suo sangue che è colato dalla croce, un termine che usiamo tante volte, ma in modo un po' così pittorico, scusate, ma spesso succede, quel sangue ha coperto agli occhi del Padre tutte queste cose qua, prima che avvenissero, sono già state pagate, già state saldate, già state riscattate. L'unica cosa è che noi accettiamo questo dono, apriamo semplicemente le mani e ce lo lasciamo mettere nelle mani con la gioia di riceverlo e farlo nostro, trasformarlo in una comunione personale profonda, duratura ed efficace con il Signore Gesù. Io adesso sono un po' stanco, vi chiedo scusa, mi manca un po' il fiato, ringrazio il Signore perché comunque mi ha permesso di portarvi qualche pensiero. Amen.